Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda una grande figura, San Leone, Papa. Lo si ricorda in particolare per il suo apporto anche al più grande concilio, forse cristologico, di Calcedonia. Non era ancora Papa, ma fu inviato. Lo ricordiamo, oggi è l'occasione sempre per pregare per il Papa, per Papa Francesco, che continuamente chiede la preghiera nostra.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 13, i primi 4 versetti. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulla corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e agli uomini, e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Parola di Dio.
Primo quadro di questa seconda parte dell'Apocalisse, al capitolo 12, indicherei che il capitolo 12 va alle radici o alle origini del male, perché parla del cielo, di Satana, della sua presenza nel mondo, che finisce così. Poi questo secondo quadro, oggi ne leggiamo solo l'inizio, va collegato strettamente con il capitolo 12 e sembra che voglia mostrare la presenza, l'azione del male, cioè personificata qui nel Satana, nella storia del mondo, perché qui si parla appunto di, con riferimento a Daniele, si parla di imperi. Ecco. Detto questo, vi lascio subito la parola su questi primi versetti. Abbiamo le due bestie, capitolo 13, che mi pare sono presentate come il modo in cui il Satana agisce, o uno dei modi in cui Satana agisce nella storia. Poi vedremo al capitolo 14 come Dio è intervenuto già, ancora prima di Gesù naturalmente, qual è. Quindi sono contemporanei, per così dire, questi capitoli, soprattutto il 13 e il 14. Quello vedremo, ricomparirà nel capitolo 14 i 144.000 che sono già stati presentati nel capitolo 7. Ecco, vediamo i versetti di oggi.
Sullo stupore della terra, mi sembrava bello un versetto della seconda Tessalonicesi, che cito, al capitolo 2, versetto 9. La venuta dell'Empio avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e prodigi, e con tutte le seduzioni dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore. Dio perciò manda loro una forza di seduzione, perché essi credano alla menzogna. Invece, su quello che dicevamo ieri, su questo sdoppiamento tra la donna e la sua discendenza, e sul fatto che la donna viene preservata, invece la sua discendenza subisce la guerra e muoiono anche per colpa del Satana. Mi è sembrato illuminante un versetto di Matteo 10:28 che dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. E poi anche di Giobbe 2 che dice: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita, per dire che Satana ha potere sul suo corpo, ma non sulla sua vita, sulla sua anima. E quindi pensavo al rapporto fra la donna e la sua discendenza, la donna come realtà spirituale e la discendenza come realtà concreta, terrena. Quindi allo stesso rapporto che c'è tra l'anima e il corpo. Una parte che viene preservata, l'anima, e il corpo che invece subisce questa guerra. È un po' lo stesso rapporto che c'era tra il Tempio e Gerusalemme. Il Tempio era preservato, invece Gerusalemme era calpestata.
Nella visione di Daniele, al capitolo 7 del suo libro profetico, le bestie simboleggiano gli imperi, i regni di questa terra. In questo brano la bestia rappresenta il potere imperiale romano, una potenza persecutrice che vuole usurpare i titoli e i poteri divini applicandoli a semplici uomini. Queste parole alludono ai titoli che gli imperatori romani pretendevano dai popoli conquistati, e addirittura sotto l'impero di Domiziano, che regnò dall'81 al 96 d.C., la pretesa dei titoli venne resa obbligatoria anche per obbligatoria per tutti i regni conquistati, ma anche per i romani. Quindi da tutti l'imperatore pretendeva titoli quali, ad esempio, il titolo di Signore, il titolo di Augusto, il titolo di Dio e il titolo di Figlio di Dio. Inoltre, l'impero romano incuteva un notevole terrore alle province dell'Asia per la sua grande potenza esercitata sia per terra che per mare. E così aggiungo che per avere una spiegazione esauriente sulle 10 corna e sulle 7 teste occorre ricercarla al capitolo 17 sempre di questo libro.
Un piccolissimo pensiero colpisce questo capitolo 13, perché al centro c'è proprio la seduzione a cui sono sottoposti tutti gli abitanti della terra. Niente, ma rispetto a questo mi colpiva così il pensiero di questi numeri che sono indicati al versetto 1, che sono gli stessi del drago, quindi questa bestia è ricondotta proprio strettamente a lui, con questi numeri che indicano in qualche modo, mi pare, la sua potenza, la sua forza, e sono numeri 10, 7, sono numeri perfetti. Numeri pieni, tondi. Mi colpisce perché vuol dire che, come poi si vede nel corso del capitolo, che la sua opera riesce, ecco, la sua opera è efficace, è potente, riesce a sedurre tutti gli uomini della terra. E che questo in qualche modo sia nel disegno di Dio, ecco, che consenta questo, colpisce molto. Certo fa pensare poi alla croce di Gesù, ha consentito anche questo, anche che il suo figlio venisse preso e gli facessero di lui quello che volevano. E questa necessità, però, ecco, è un mistero grande che ci sia bisogno che questo avvenga, ecco, questo debba compiersi. Un mistero che solo Dio può, può custodire, può svelare.
Tante volte quando abbiamo meditato Daniele 7, Giovanni Paolo ci ha fatto notare come i regni che si susseguono sono regni bestiali, mentre la figura che è intronizzata e scelta da Dio è simile a figlio di uomo, proprio in contrapposizione alle bestie e al loro potere. E si dice simile a figlio di uomo perché è una figura più che umana, però ha sembianze umane, e il suo potere è un potere che ha caratteristiche non bestiali ma umane. Qui l'immagine, tornando al capitolo al capitolo precedente, c'è la battaglia in cielo, per cui questo drago viene precipitato sulla terra, poi si dice si fermò sulla spiaggia del mare, e poi dal mare sale questa bestia che riceve dal drago, che è il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, riceve potere, gloria e regno, potremmo dire, per parafrasare Daniele. Allora, tutte le caratteristiche di questa bestia sono caratteristiche di forza, e quello che si dice, che gli uomini dicono della bestia, è chi è simile alla bestia e chi potrà combattere con essa. E come il nome di Michele, chi è come Dio. In realtà anche il salmo che io ho scelto, perché mi veniva con molte assonanze, che ho scelto per salmo responsoriale, è ancora su questo tono, cioè le caratteristiche di Dio sono quelle della forza, di essere il più forte, quello che vince contro i nemici. Ma in realtà i lettori dell'Apocalisse devono convincersi di un'altra linea, per così dire, perché loro vengono vinti, vengono uccisi, sono perseguitati, e quindi uno degli intenti, secondo me, di Giovanni nella sua esortazione a questi fedeli che subiscono lo scandalo della persecuzione fino alla morte, è proprio di dare l'altra immagine, quella dell'agnello. Infatti a 14 dice: poi guardai ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme a lui quelli che recano sulla fronte il suo nome e il nome del padre suo. Quindi questa grande, non è una novità perché nella scrittura questo filone c'è, però come si trova anche nei Vangeli, questo grande annuncio della vittoria del leone di Giuda, che però è l'agnello immolato.
E sempre con il confronto con Daniele, qui Giovanni unisce le quattro bestie in una, ma soprattutto svela cosa c'è dietro le bestie, dietro l'incarnazione del male. Appunto, dietro le bestie c'è il drago, è il drago che dà la sua forza, il suo trono e il suo grande potere, e tanto che poi gli uomini che vanno dietro alla bestia però adorano il drago. E quindi mi sembrava che qui Giovanni si va a fondo in questo rapporto, perché l'adorazione che è dovuta a Dio è data invece al drago. Mi sembrava in confronto anche in Luca 4, nelle tentazioni, cioè sono le stesse espressioni: il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Invece questa pretesa di adorazione mi sembrava sì, molto attuale rispetto appunto ai poteri diabolici di questo mondo che anziché essere al servizio degli abitanti della terra pretendono adorazione, impongono la loro signoria togliendo la libertà.
Il capitolo 12 ha già raccolto la grande, diciamo, risposta che noi troviamo presente soprattutto nella letteratura enochica, ma che poi viene raccolta anche da alcuni scritti già nell'Antico Testamento, molto parzialmente. Per fare un esempio solo, più in Daniele non c'è il Satana, ne parla. Eppure qui è la fonte. Giovanni dipende anche da tutta un'altra letteratura, raccoglie questa eredità che viene poi accolta ampiamente dentro anche alle convinzioni del popolo di Israele, eccetera, cioè una risposta al problema del male. Se il male non è qualche cosa di riformabile facilmente con la legge, con la volontà dell'uomo che ubbidendo la legge si oppone al male, ma è qualche cosa di così potente, così che corrompe talmente tutta la creazione, per cui anche l'uomo, anche la legge è insufficiente, è un aiuto, è una difesa, ma non risolve il problema. Ecco, questa convinzione sta alle spalle di una risposta che parla appunto del Satana, parla di un'origine del male che non è umana ma è anche sovrumana. Ecco, mi pare che questo sta dietro e bisogna sempre averlo presente. E qui mi pare che la nota qui di Doglio sia opportuna. Dice giustamente che la fonte principale è Daniele 7, come abbiamo già detto, ma che in generale qui Giovanni raccoglie le idee principali di tutta questa letteratura che è diventata parte fondamentale della rivelazione poi, e cioè appunto che soprattutto Daniele, ma non è solo Daniele, ma in Daniele se c'è una caratteristica è che per Daniele c'è un'incarnazione politica del Satana. Non tutti i testi, anche apocalittici, parlano di questo, ma certamente è uno dei punti. Cioè gli imperi, Daniele parla degli imperi, per lui sono quattro, ne mette quattro, e dice le cose che sono già state sottolineate. Dice che gli imperi sono bestiali, sono oppressivi. Io vedo spesso qui anche il Doglio e anche altri testi, certamente hanno ragione, parlano del potere politico corrotto. Io non sono così sicuro che sia l'espressione giusta. Toglierei la parola corrotto. È il potere in quanto tale, cioè l'accumulo del potere. I grandi imperi, l'accumulo del potere è di per sé antidivino. Questa è la convinzione di questi testi. Il testo che ha citato, e il Vangelo eredita questa idea, Gesù ce l'ha. Il testo che ha citato di Luca Giusi poc'anzi è molto chiaro, no? È esplicito in questo. Il demonio dice, guarda che tutti i regni del mondo sono miei. Naturalmente Gesù fa una scelta ben diversa, ma anche quel testo lì mostra che c'è la convinzione che servire il potere oppressivo è un'idolatria. È un inginocchiarsi, è contro Dio. E infatti c'è la contrapposizione fra servire Dio nella risposta di Gesù e in servire invece il Satana. Nessuno dice io servo il Satana, non è normale. Ma la riflessione è questa, che c'è una presenza del Satana nella storia del mondo, altrimenti non si spiega il dramma e la follia, diciamo, della storia umana. Se Dio è creatore, onnipotente e buono, e in più, come attesta sempre la scrittura, è lui che governa il regno, è lui che è il re, come si spiega tutto questo? Allora la risposta di questi testi è che, e con questa rivelazione, che c'è un'opposizione a Dio, c'è un dramma, c'è una ribellione, c'è una lotta nel cielo anche, e anche sulla terra perciò, cioè nel cielo, perché vuol dire che questa lotta ha delle radici profonde, non solo nella disubbidienza umana, come dice di per sé la Bibbia, ma aggiungono molto di più. Ecco, mi sembra che questo ci sia qui, e si può anche citare, per esempio, adesso mi viene in mente la prima lettera di Giovanni, così bella, capitolo quinto, alla fine, quando riassume ciò che noi sappiamo, idamen, dice, sappiamo per incoraggiare, noi sappiamo che siamo, ma dice anche noi sappiamo che veniamo da Dio, che siamo figli di Dio, e che il mondo intero giace sotto il maligno. È un'idea, il mondo è ancora sotto il maligno. Direi che il Vangelo di Giovanni e anche l'Apocalisse vogliono dire, in realtà, il maligno ha già perduto con la morte di Cristo. Non significa però che tutto sia finito. Ecco, però mi sembra che qui ci siano queste idee dietro. Aggiungerei che l'impressione è che, perché il modo in cui è presentata la bestia la lega certamente strettamente, poi è detto in modo esplicito, è il Satana che dà il potere, il drago alla bestia, e anche i simboli la legano alla bestia, ma la legano anche all'agnello. Anche l'agnello ha sette corna, capitolo 5, versetto 6. Poi è un po' strano un agnello con sette corna, è tutto simbolico, ovviamente, no? Sette corna anche l'agnello. E qui si dice che una bestia era ferita mortalmente, poi risorge. E questo è un miracolo. È miracoloso questo potere nel mondo, questo enorme potere, ha degli aspetti miracolosi, per cui, ecco, inevitabilmente provoca l'ammirazione del mondo degli uomini, che da un lato sono schiavi di questo potere, dall'altro sono ammirati del potere. E quello che vuol dire qui è che tutto ciò ha una radice idolatrica. Ecco, ricordando oggi San Leone Magno, preghiamo anche, come dicevamo, per il Papa. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti coloro che sono chiamati a esercitare il potere nel mondo, per gli uomini politici, per coloro che sono al governo, perché sfuggano al potere seducente della bestia, perché in se stessi riescano a non aderire a questa grande seduzione, a non essere travolti. Preghiamo. E in questo preghiamo per la Chiesa, in particolare per coloro nella Chiesa che la governano nelle istituzioni e nelle strutture ecclesiastiche, perché trovino la strada per manifestare al mondo un modo diverso di governare e di servire. Preghiamo. Quindi preghiamo per il nostro Papa, per il nostro Vescovo, per tutti coloro che operano nella Curia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche in particolare per il problema degli immigrati e di coloro che vengono respinti o comunque non vengono accolti, per coloro che vengono dall'altra parte del mare, perché i nostri politici trovino una strada per accoglierli. Preghiamo.
Oggi è il compleanno del nostro Andrea e anche di Pietro Bastia. Preghiamo per loro, per la salute di Andrea, per la sua strada qui con noi e per tutto il futuro di Pietro. Preghiamo.
Preghiamo per tutti gli scandali che attraversano la Chiesa, la nostra Chiesa cattolica, e in tanti luoghi del mondo, per le vittime degli scandali, degli abusi. Preghiamo per questa grande umiliazione, perché da questa possiamo imparare l'umiltà e lo spirito di compunzione e di conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo Lanfranco in Albania questi giorni, le intenzioni, gli impegni della comunità di Monte Tauro, che sono anche poi nostri, per la nostra preghiera, perché il Signore guidi ogni passo, dovunque ci incammina, ci pone. Preghiamo.
Come facciamo sempre, oggi io in particolare vorrei pregare per chi ci fa del bene, vorrei pregare per chi ieri ha aiutato Selma, e che il Signore renda loro merito, e poi preghiamo sempre per gli ammalati, ricordando Luisa in particolare, la sua fatica quotidiana, perché il Signore la sostenga e faccia andare tutto verso il meglio. Preghiamo.
Abbiamo il ricordo della mamma di Giovanna Battista, Natalina, la ricordiamo in questa messa, insieme a tutta la sua famiglia. Preghiamo. Ancora una preghiera per la pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.